con le società che danno il personale. Perciò mi preoccupa perché vedo che non c'è una possibilità di promozioni interne nella proiezione verticale, vedo molta mobilità e pochi nuovi assunzioni. Poi entro in un argomento, quello che l'assessore ha parlato dell'Accademia del Sistema Alimentare di Rieti. Cioè, voi ci avete dato un prospetto, la Fondazione, che come sa l'assessore non per niente ce l'ha dato come prospetto, perché lo prevede la normativa nell'approvazione del bilancio, cioè, ci avete dato quello del 2024 e troviamo delle gravi, segretaria, irregolarità, perché il bilancio è civilmente incompleto. Manca la nota integrativa perché l'assessore ci ha dato solo uno schema di numeri, quello che ci hai dato. E ci ha dato quello che ci avevi, se vedi. No?
Probabilmente io ho dato, non so chi, ma
Sì, no,
questo
c'è
pubblicato
stato dato,
così.
civilmente è incompleto perché manca la nota integrativa, manca il rendiconto finanziario, manca la relazione di gestione. Se, e anche che lo prevede il regolamento all'articolo 11, perché mi sono andato a leggere l'articolo 11, che lo richiama espressamente anche nell'articolo 11 dello statuto dell'Accademia, l'articolo 2, come prevede l'articolo 2423 del Codice Civile. Questo bilancio quindi non si può approvare. Segretaria, queste cose dico, chiedo a verbale. Grazie, grazie. Forse che gli è sfuggito a me anche a stamparlo, però. Sì, ma io ce l'ho. Ma c'ho lo schema, io sto chiedendo che non ci stanno altre cose. Lo schema ce l'ha dato, no? Ci ha dato lo schema, se vuole glielo faccio vedere. I numeri. Però manca, secondo l'articolo 2423 e lo statuto, che non vi hanno dato, mica voi che non ce l'avete dato, non vi hanno dato la nota integrativa, il rendiconto al bilancio dell'ITS parlava, stiamo a fare un po' di confusione. No, no, io sto parlando dell'ITS. No, no, altri documenti abbiamo. L'ITS ci avete dato solo questo. Perciò non rispetta, tra l'altro, la trasparenza. Non nella, e questo glielo dico perché penso che il sindaco partecipi, io non so, l'assessore nell'assemblea dei soci, no? Manca, per quanto riguarda la trasparenza, tutti i bilanci nel sito della Fondazione Accademia. Più mancano, non si capisce come vengono prese certe decisioni, se il direttore generale ha senza limiti di potere l'assemblea, leggendo lo Stato. Perciò io penso che dobbiamo stare molto attenti perché rischiamo di non avere i finanziamenti dalla Regione Lazio se non si fanno le cose previste dalla normativa. Perciò invito al ritiro di questo punto che non si può assolutamente discutere. Vado per quanto riguarda la SOGEA. Per quanto riguarda la SOGEA, io, assessore, le faccio una domanda. È vero, sono venuti i liquidatori, però i liquidatori, come dice lei, hanno deciso di procedere, mi pare, come ci ha detto, al concordato preventivo. Dico bene? A che?
È un accordo di ristrutturazione del debito, si chiama in senso tecnico. È una cosa diversa dal concordato preventivo.
Sì. Ma è lo stesso, eh? Come? Non è lo stesso? Sì, però a me, ma io non è che sto, assessore, non è che sto a discutere quello che stanno a fare. No, io voglio sapere se noi come soci l'abbiamo autorizzati, se no è tutto illegittimo, punto. Cioè, siccome dalle carte che ci ha dato lei, sia il bilancio che ci ha dato, sia il verbale dove siete andati, sono andati loro dal notaio, non è riportato l'atto dei soci che hanno deciso questa procedura. Questo vuol dire che tutta la procedura è illegittima. Poi, che mi viene? No, cerco di fare il consigliere comunale per quello che mi hanno fatto fare i miei elettori. Oh. E allora poi entro in merito al bilancio in senso lato. E il bilancio di previsione 2026-2028, letto insieme alla nota integrativa che ci avete rimesso, consegna a quest'Aula un quadro che non può essere liquidato con uno semplice documento tecnico contabile. È un bilancio che parla e che dice chiaro: il Comune continua a muoversi dentro una struttura finanziaria fortemente rigida, con un equilibrio formalmente raggiunto ma sostenendo da elementi fragili, da previsioni esposte al rischio e da una capacità di manovra politica estremamente ridotta. Non siamo di fronte a un bilancio di sviluppo, tranne gli interventi del PNR, altrimenti non avevate una lira. Dobbiamo ringraziare l'Europa e i governi precedenti e non certamente voi che avete, parlo dei Fratelli d'Italia e della Lega, hanno votato contro sia in Parlamento che in Europa al PNR. Perciò non siamo di fronte a un bilancio di sviluppo, siamo di fronte a un bilancio di contenimento, di gestione difensiva, che regge soltanto perché vengono compresse le scelte, rinviate, come l'assessore tre o quattro volte ha detto nel 2027, giustamente, e 28. Rinviate le criticità e caricati sul futuro i nodi che oggi non si riesce a sciogliere. Dal quadro generale riassuntivo 2026-28 emerge anzitutto dimensione complessiva della manovra. Per il 2026 il totale complessivo delle entrate e delle spese è pari a 255 milioni di euro erotti. Ma questo numero apparentemente imponente va letto con attenzione, perché contiene masse finanziarie che non equivalgono a risorse realmente libere. Scusate, cerchiamo di fare un consiglio serio per il bene di tutti noi. Nel 2026 troviamo infatti entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa per 42.153. Spese correnti, come già detto l'assessore, per 71.223. Spese in conto capitale, entrate in conto capitale per 91, come ci ha detto l'assessore, 91.891. Spese anticipazione di tesoreria 48 milioni di euro, utilizzo di avanzo di amministrazione 15 milioni 259, di cui il fondo di anticipazione di liquidità, mi pare assessore lei abbia detto 1,270, una cosa lì, non mi ricordo se coincide i numeri. Disavanzo di amministrazione, come ci ha detto, 4 milioni e 216 mila euro. Questo è il primo dato politico rilevante. La parte realmente manovrabile del bilancio è assai ridotta di quanto totale faccia pensare, perché una quota rilevantissima è già assorbita da vincoli, come ha detto l'assessore, spese obbligatorie, ripiano disavanzo, partite tecniche e di anticipazione. Nel quadro riassuntivo delle spese, il bilancio 2026 iscrive un disavanzo di amministrazione da recuperare, come già ci ha detto l'assessore, di 4.216. Questa non è una cifra neutra, è una cifra che sottrae risorse alla città, Significa che prima ancora di discutere di investimenti, manutenzioni, sociale, trasporti, scuola, il Comune deve destinare oltre 4,2 milioni di euro a riequilibrio di squilibri pregressi. Nel triennio vediamo che, come ci ha detto l'assessore, sono 4,216 nel 2006, 3,413 nel 2027 e nel 2028. Dunque, è vero che dal 2027 si registra, come ci ha detto l'assessore, un alleggerimento, ma è altrettanto vero che nel 2026 il peso del disavanzo resta ancora molto elevato. Politicamente questo vuol dire una cosa semplice: una parte rilevante del bilancio non finanzia il presente della città ma il passato dell'ente. E quando un comune deve usare più di 4 milioni di euro all'anno per tenere in piedi gli equilibri, è evidente che qualunque racconto di espansione dei servizi o di rilancio va ridimensionato. Uno degli elementi più delicati riguarda la differenza tra previsioni di competenza e di cassa. Mi dispiace che i revisori dei conti non ci sono. Cosa grave, grave ancora di più, perché ce ne sono due nuovi e che vi far capire che non gliene frega nulla di noi. Dicevo, uno degli elementi più delicati riguarda la differenza tra previsioni di competenza e previsioni di cassa, soprattutto sulle entrate correnti. Nel 2026, Presidente, per il titolo 1, entrate di natura tributaria, contributiva, perequativa, il quadro generale riporta competenze 42.153, cassa 58.439. Il dato di cassa qui è influenzata anche, diciamoci la verità, dai residui. Ma il punto politico di gestione non sta solo in questo scarto tecnico, sta nel fatto che il bilancio continua ad avere bisogno di una forte gestione dei residui e delle liquidità per reggere il proprio equilibrio. Il dato di cassa qui è influenzato anche dai residui, dicevo, ma il punto politico e gestionale sta non solo in questo scarto tecnico. In parallelo, il bilancio conferma un massiccio ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Un comune che iscrive stabilmente 48 milioni di anticipazioni di tesoreria non è un comune con una struttura di cassa, anche se non lo utilizziamo, mi sembra, serena, ma è un comune che continua a convivere con una tensione finanziaria elevata. Questo elemento basta solo a smontare qualsiasi lettura trionfalistica del bilancio. Se la cassa fosse davvero robusta non ci sarebbe bisogno di una tale dimensione di anticipazione. Tra le entrate nel 2026 compaiono un avanzo di amministrazione, mi pare, di 15 milioni e di cui un fondo di anticipazione di liquidità di 1,274. Questo è un pareggio delicatissimo. Quando un ente deve utilizzare avanzo e quote collegate al fondo di anticipazione di liquidità per sostenere l'equilibrio complessivo, si conferma che l'equilibrio ordinario della gestione corrente non è sufficiente da solo a reggere il sistema. In termini politici, questo significa che una parte dell'equilibrio del 2026 poggia su risorse non strutturali e dunque non ripetibili all'infinito. Il tema non è dire che questo sia di per sé legittimo, il tema è dire con chiarezza che non siamo in presenza di una finanza ordinaria consolidata, bensì in un bilancio che continua ad avere bisogno di stampelle tecniche. Il confronto più semplice e più leggibile è questo. Entrate tributarie correnti 42.153. Spese correnti, sempre 2026, 71.223. La differenza tra queste due grandezze ci dice che la spesa corrente dell'ente non può essere sostenuta dalle sole entrate tributarie proprie, ma ha bisogno di un mosaico complesso di trasferimenti extratributari, utilizzi, partite compensate e poste di equilibrio. Questo non significa autonomamente squilibrio formale, significa però una cosa molto concreta: la tenuta da parte corrente è fragile perché dipende da una pluralità di componenti e non da una sola ordinaria ampia e solida. Nella nota integrativa per il titolo terzo, entrate extratributarie, cassa 2026 22.401, competenza 2026 20.245. Si tratta di una voce molto rilevante per un comune che porta ancora sulle spalle disavanzo di anticipazione e forte rigidità una previsione extratributaria di oltre 20,2 milioni di euro merita massimo rigore. Queste entrate comprendono normalmente proventi da servizi, sanzioni, canoni, utilizzi di beni, proventi diversi. Il problema quindi è politico e noto. Sono spesso le voci più esposte alla distanza tra previsione e riscossione, come abbiamo visto, effettiva. In altre parole, più si regge la spesa corrente su entrate extratributarie, più il bilancio diventa sensibile ai ritardi di incasso e ai residui. Il dato più appariscente nel bilancio 2026 è la dimensione degli investimenti. Spese in conto capitale 2026 110.995. A fronte di questo le entrate in conto capitale previste sono 91.891. Già qui emerge un primo elemento: la spesa in conto capitale supera le entrate in conto capitale, quella dell'anno. Il differenziale viene coperto attraverso altre poste, tra cui fondo pluriennale vincolato 4.690 e utilizzi e componenti di avanzo. Questo non è anomalo in assoluto, ma impone una lettura seria. Gli investimenti 2026 non poggiano solo su queste entrate dell'anno, bensì anche su meccanismi di trascinamento e su coperture tecniche che richiedono una forte capacità amministrativa e di cronoprogrammazione. Ed è qui che sorge una criticità più forte. Dai materiali richiamati nei suoi allegati, quello che abbiamo voluto leggere, emerge un punto politicamente e tecnicamente fortissimo. Il confronto fra il programma triennale delle opere pubbliche nel documento unico di programmazione, pensavo ci fosse dirigente dei lavori pubblici, e la spesa in conto capitale iscritta nel bilancio. Il documento unico di programmazione, il quadro delle risorse del programma triennale riporta, presidente e segretaria, 87 milioni nel 2004, 83 nel 2026, nel 27 80 milioni 702, nel 2028 56 milioni 2327, totale triennio 224 milioni 512. Nel bilancio invece, nella pagina che sicuramente conoscete, nel bilancio invece la spesa in conto capitale porta 2026 110 milioni 995, 2027 93 milioni 4,80, 169, 2028, 99 milioni, 6,23. Totale del triennio, 304.099,083,20, se si prende il quadro generale qui riportato negli allegati che abbiamo visto, 200 invece negli allegati, 253.099,082,80, nella ricostruzione intermedia contenuta nel mentale di rate che ci avete dato. Il punto politico non cambia. Tra il documento unico presidente e segretaria, unico di programmazione e bilancio, non c'è perfetta corrispondenza. Immediatamente leggibile. Totale investimenti nel DOCUP 224.512. Totale spese in conto capitale nel bilancio 2026 253.099,082,80. Differenza 28.587,082,80. Questa è una constatazione seria, non va formulata seria, non è un'accusa, perché non è, voglio, ma come richiesta dobbiamo riconciliare i due documenti. Dunque, perciò la formula più corretta è questa: tra programma triennale delle opere pubbliche e stanziamenti di spesa in conto capitale non emerge una riconciliazione immediata e trasparente. Il Consiglio quindi ha diritto di sapere quali voci aggiuntive compongano questa differenza e con quali fondi siano effettivamente finanziati. Così si eviti una contestazione tecnica e resti solo su un piano di carattere politico. Il rapporto tra investimenti e capacità di gestione. Il Comune nel 2026 iscrive 110.995.560,97 della spesa in conto capitale. Si assume una responsabilità amministrativa enorme. Non basta scrivere gli investimenti. Occorre progettare, appaltare, certificare e pagare e rendicontare, come sanno bene i dirigenti dell'urbanistica, dei lavori pubblici. Se questo sforzo non è sostenuto da una macchina amministrativa pienamente efficiente, il rischio è duplice. Come abbiamo sempre, sono stati utilizzati i fondi per il PNR per altre cose, mentre il problema esiste, ecco la polemica, cioè non è una polemica, è un rilievo che le forze in campo dovevano essere messe tutte lì, non per altre cose, perché il rischio è duplice: ritardi nell'attuazione, slittamento degli impegni e dei pagamenti, con successivi squilibri nel programma e di cassa. Il bilancio infatti dice che le opere ci sono, ma la vera domanda politica che noi facciamo è: l'ente ha la struttura per trasformare 111 milioni di spesa in cantieri conclusi e rendicontati tempestivamente? Questa domanda è ancora più legittima se si guarda la dinamica del personale, che dicevo, e la rigidità complessiva della parte corrente. Nel 2026 troviamo titolo quarto, rimborso di prestiti per 4.315. Nel dato di cassa, nella nota integrativa, 6.618. Si tratta di un onere molto pesante. Anche qui il bilancio ci dice una verità: una quota importante di risorse continua a essere destinato al servizio del debito. In parallelo, le accessioni di prestiti risultano molto contenute, 41 milioni. Questo può essere letto come un segnale prudenziale, ma attenzione, non elimina il peso del debito esistente. Il Comune è schiacciato dal nuovo debito e piuttosto schiacciato gli effetti persistenti del debito e degli equilibri accumulati. La struttura della spesa finora finale mostra uno squilibrio politico di priorità. Le spese finali nel 2026 sono pari a 192 milioni, 219 406, di cui la spesa corrente 71 milioni 223, la spesa in conto capitale 110 milioni 995. Questo assetto indica un bilancio fortemente concentrato sugli investimenti, mentre per la parte corrente resta compressa e rigida. Il problema politico è evidente, il Comune può anche aprire molti fronti di investimento, ma se contemporaneamente non riesce a dare respiro alla manutenzione ordinaria, al sociale, al decoro urbano, ai pagamenti ordinari, come anche se abbiamo ridotto sui pagamenti i tempi e l'importo, i pagamenti ordinari, il rischio è quello di una città che vede i cantieri ma non percepisce il miglioramento dei servizi quotidiani. Vedete, il PNR, io l'ho detto diverse volte qui, che c'ho, sto fuori tempo, ditemelo, chiudo, non frega, tanto non frega niente a nessuno. No, no. Grazie. Beh, non è vero. Questo. Dicevo, vede, assessore ai lavori pubblici che sta qui, e la ringraziamo, la città vede i cantieri ma non percepisce il miglioramento dei servizi quotidiani. Vede, io, come le ho detto dal primo consiglio comunale quando è uscito sto PNR, metticene tu l'altra R, che succede? Che io, se ero il deputato, se ero l'assessore regionale, se ero l'altra consigliera regionale, l'altro consigliere regionale, se ero segretario di Fratelli d'Italia a livello regionale, se ero sindaco del comune di Rieti, se ero tutto, facevo la ferrovia Rieti-Roma. Cioè, dovevamo, per questa capacità di intervento, perché ho citato se ero? Perché voi lo siete. Voi lo siete. Controllate il governo, la regione, la provincia, il comune e queste combinazioni di astri, come diceva, non so, mi pare è stato detto prima, non si ripete più, perché noi abbiamo avuto due grossi investimenti, il piano Marshall dopo la Seconda Guerra Mondiale e il PNR che è più forte, sembra strano, del piano Marshall. Perché il piano Marshall, alla fine, io me lo ricordo, andavo a scuola, ci danno lo formaggio giallo, che era una cosa immangiabile. No? Il CETA, come si chiama? Il CETA. Il CETA. No? E io andavo nella mensa dei ragazzini, ci davano, so vecchio, cioè, al Marconi, sotto c'era la mensa, e ci davano sto formaggio che era una cosa schifosa. Noi abituati coi formaggi buoni, no? Ci davano questo formaggio.
Sono ingegnere, ancora ce lo danno.
Ah sì?
A
McDonald's, perché siamo scemi, no? Infatti, se cascamo come polli. No? È vero, a McDonald's ancora, però a fettine. Invece a noi c'erano certi tocchi così, perché c'era la minestra e quel tocco del formaggio. Ho quasi finito, levo il disturbo. Allora dicevo, ho detto, l'assessore è stato simpatico, dice volevi fare tutte queste cose. No, voi le avete fatte. Voi avete questi uomini. E che è vero che la città sarà migliorata, come l'ha migliorata Petrangeli quando ha fatto il centro storico, o che farà lì al Mattatoio, è sempre quel progetto, no? Cioè, ognuno lo. Però la verità di fondo è che noi dobbiamo trasformare, perché l'università, se qualcuno, perché penso che questo sia uno degli ultimi consigli comunali, ecco perché ne approfitto, pure perché non ci stanno con Gian Di Marco l'altri, ma gli è più il tempo. Diciamoci la verità, ma che pensate che l'università l'avete fatta voi? La verità è che l'università sta pure a Cottanello. Cioè, l'università, cioè, noi che abbiamo fatto l'università, ci siamo laureati, sappiamo come funziona. Le università di Roma esplodono. Non solo, quella di Viterbo, siccome non ci va iscritto nessuno al, come si chiama quello che hai detto prima,
alla Tuscia,
il progetto, che non so se adesso si sono iscritti al corso che hanno aperto qui, so che era.
Scienze della montagna.
No, l'altro.
Scienze agrarie e forestali.
No, quello psicologico. Psicologia, vedi.
Pochi
iscritti. Cioè questi, eh? Quella
è
la Sapienza, vabbè, è uguale. Però questi non hanno altro che decentrare, perché stanno alla ricerca di alunni. No? Cioè, infatti, è vero che ci sono studenti qui di medicina, ma è vero pure che quelli che vengono i più coperti col papà se ne vanno, si trasferiscono ad altre, ritornano a Roma, ritornano alla Tor Vergata. Mi sono formato, certo, Michela Massa, perché no, però, cioè, quelli che possono, gli altri che non possono, certo che lo fanno. Ma questo progetto dell'università è partito da tanti anni. Infatti noi abbiamo ancora questo consorzio che è stato costituito allora, no? Universitario. E noi ci mettemmo 100 milioni di lire, no di euro, 100 milioni di lire, e partì allora. E cominciò, vennero il settore infermieristico, vi ricordate? Poi è logico, l'università più sta e cerca di decentrare perché non ha più studenti, oppure perché esplodono, perché se andate a Terni trovate gli stessi, trovate medicina, ingegneria, no? Se andate all'Aquila, che è storica, non ne voglio parlare, poi a Viterbo, Frosinone, a Cassino, pure a Cassino, cioè manca solamente sotto casa l'università e poi è fatta. Perché questo è farvi capire che è un fatto positivo, nessuno lo nega per la città, ma è vero pure che il problema di fondo è che la città ha bisogno anche di altre cose, perché i nostri concittadini, è vero che affittiamo le camere e tutto, ma ci sta una massa, cioè la rendita fondiaria lì va forte, ma ci sta una parte di città che soffre, non per niente. Tra poco discuteremo i servizi sociali e vediamo gli importi che mettiamo all'interno dei servizi sociali. E questa città non è che gli interessi molto di vedere i cantieri, anche se l'apprezza, mica, no. Però la verità è che non troviamo una città che percepisce questo miglioramento. Sembra quasi un miglioramento d'élite, che poi concludo su sta cosa. Basta vedere via Cindia, già è diventata una città, tutti a parcheggiare là. Cioè, lo diceva bene che prima cosa, sembra che se qua a macchina dovremmo entrare dentro del bar, no? Però alla fine abbiamo distrutto parecchie attività lì, ma alla fine io non ci ho veduto niente, io non sono entrato nella polemica dei lampioni, non lampioni, me ne frega proprio nulla, basta che fanno luce. Il problema di fondo è che quella via è stata una via che alla fine, se la vedete, no, cioè poi ci abbiamo messo quelle tre bare che sono i banchini lì, che sono bare, no? No? Io penso che alla fine, ve lo dico io, i lavori pubblici, voi pensate che vi portano? Alla gente dei lavori pubblici, lo sai, dice, ma dovete farlo? Non so se mi sono spiegato. Mentre dove cambiava, e chiudo, la città, con la ferrovia, che ci avete detto da una vita, avete fatto la vostra fortuna, che doveva partire il treno Rieti-Roma. Quale possibilità che c'era il PNR? Perché oramai è finita, perché dobbiamo aspettare un'altra pandemia oppure un altro terremoto, speriamo di no, che ci porti a questa situazione. Allora, vediamo, mi pare che ho quasi finito. Vediamo se mi è sfuggito qualche appunto. Ho finito.
Ancora 4 minuti, consigliere.
Ho finito prima di 4 minuti. Dunque, la lettura, dicevo, congiunta di tutti gli allegati e di quanto ho detto, questo bilancio, caro assessore, regge formalmente, ma resta molto fragile, come dicevo, nella sostanza. Perché è fragile? continua a essere gravato dal disavanzo. Qui non diamo colpa a nessuno, assessore, faccio la premessa, non è che hai fatto lei il debito, però la situazione è questa, stiamo leggendo le carte. Continua a essere gravato al disavanzo, utilizza avanzo e quote collegato al fondo anticipazione e liquidità. Convive con una forte anticipazione di tesoreria, ha una spesa corrente molto rigida, anche la tesoreria l'abbiamo messa come posta, poi ho visto pure l'anno scorso non l'abbiamo utilizzata.
Da sempre,
no? Sì, parecchio. Poggia su entrate extratributarie. Sì, l'ho vista, lo mettiamo per sicurezza. Poggia su entrate extratributarie rilevanti e da monitorare. Iscrive massa enorme di investimenti che richiede una capacità amministrativa eccezionale. Il punto politico quindi non è dire che i numeri non tornano, perché l'equilibrio c'è in senso formale. Il punto è un altro. I numeri tornano, ma tornano dentro un equilibrio debole, tecnico, poco elastico e ancora lontano da una normalità finanziaria piena. E allora la prima domanda è semplice. Questo è davvero un bilancio libero, libero di programmare? Oppure è un bilancio ancora schiacciato dalla necessità di difendere equilibri precari? Le entrate tributarie 2026, come abbiamo detto, sono pari a 42.153.294, mentre la spesa corrente arriva a 71.223. Già questo ci dice che la gestione ordinaria non vive una base autonoma, ampia e solida, ma richiede una continua controllo. Se questo sforzo non è sostenuto da una macchina amministrativa pienamente efficiente, il rischio duplice è ritardi nell'attuazione, slittamento degli impegni e dei pagamenti, con successivi squilibri su cronogramma e cassa. Il bilancio infatti dice che le opere ci sono, ma la vera domanda politica all'ente ha la struttura per trasformare i 111 milioni di spesa in cantieri conclusi e rendicontati? Questa domanda è ancora più legittima se si guarda alla dinamica del personale e alla rigidità complessa della parte corrente. Nel 2026 troviamo al titolo 4 prestiti, dicevo, per rimborso prestiti 4.315. Nel caso della nota integrativa 6.618. Si tratta di un oneo molto pesante. Anche qui il bilancio ci dice una verità semplice. Una quota importante di risorse continua a essere destinata, come dicevo prima, al debito. In parallelo le accessioni di prestiti sono molto contenute. Questo può essere letto come un segnale prudenziale, e questo noi prendiamo atto, ma attenzione, non elimina il peso del debito esistente. Il comune è schiacciato dal nuovo debito e piuttosto schiacciato dagli effetti preesistenti del debito e di squilibri accumulati. La struttura della spesa finale mostra uno squilibrio politico di priorità. Le spese finali del 2026 sono pari a 192.219, di cui spesa corrente 71.223, spesa in conto capitale 110.995. Perciò questo aspetto indica un bilancio fortemente concentrato sugli investimenti, come vi ho detto prima, e il perché, e resta compressa e rigida. Il problema quindi politico è evidente. Un comune può anche aprire molti fronti di investimento, ma se contemporaneamente non riesce a dare respiro, come abbiamo detto, al sociale, al decoro urbano, alla città, ai servizi, non facciamo quello per cui siamo stati chiamati. Grazie, scusate per il tempo.
Grazie consigliere Vassallo, come sempre attento lettore dei bilanci ci ha dato molti spunti di riflessione, tant'è che avrà visto che durante il suo intervento l'attuale assessore e l'ex assessore hanno concordato con lei sulla verifica di alcuni punti.
Cerchiamo di dare
la mano. Sì, è proprio quello il senso, perché il bilancio dipende poco dall'assessore di turno, insomma, quando è bravo riesce a tenerlo in ordine, quando è meno bravo potrebbe combinare dei casini, perché siamo proprio in una situazione di equilibrio molto delicata. Ho iscritto a parlare il consigliere Misi e la consigliera Volpicelli a seguire. Prego.
Sì, nuovamente grazie Presidente. Lo pensiamo tutti, non lo facciamo mai prima di ogni altra cosa, un ringraziamento a tutti i settori, a tutti gli uffici, in particolar modo alla segreteria, a cui dobbiamo gli atti di bilancio. Alle spalle delle nostre schermaglie c'è un lavoro notevolissimo. Segretario, il ringraziamento va a lei e a tutti i settori, a tutto il personale appunto che molto si adopera per consentirci di accapigliarci. Chi può, chi non ne ha, accapigliarsi non può. Al momento il bilancio designa, almeno in astratto, il momento centrale della politica locale, così è in teoria, così non è più in pratica da molto tempo e men che meno lo è per il Comune di Rieti. Aggravare in tal senso senz'altro è la condizione delle finanze del nostro ente. Certo è che quello che commentiamo, a onor del vero, è un bilancio direi più di ripetizione che di previsione, contrassegnato com'è da una serie di omissis e da una serie di vuoti in quelle date caselle che pure chi governa avrebbe dovuto riempire per fornire una qualche risposta ai bisogni di una popolazione in affanno. Per il resto la condizione descritta da questo bilancio è già nota alla cittadinanza. Il nostro era e resta comune in stato di predissesto finanziario, a tale stato è correlato il piano di riequilibrio che per volontà di questa maggioranza terrà in ostaggio la città sino, se non erro, al 2033, a decorrere, è bene precisarlo, da quel lontano 2013 cui risale l'originario e prolungato piano di riequilibrio approvato al tempo da altra amministrazione. E a tutto questo vi è da aggiungere l'aggravante dello stato di deficit strutturale in cui il Comune di Rieti è precipitato senza avere la capacità di risollevare se stesso, e ciò evidentemente a causa della inefficacia delle misure adottate o non adottate per porre rimedio a tale stato. Dunque in predissesto, in condizione di riequilibrio e in stato di deficit strutturale, questa in sostanza è la breve e triste storia del Comune di Rieti nel racconto fornito da questo bilancio di previsione, che è bilancio che non fornisce alcuna risposta utile, come si accennava, alle famiglie in affanno, né tantomeno è dato rinvenire risposta alle tante imprese, come pure dicevamo delle premesse di questa discussione, versano in uno stato di crisi. Di certo non è dato rinvenire tra le pieghe di questo bilancio alcuna misura di ravvedimento rispetto a quelle politiche sin qui adottate nel corso dell'ultimo quadriennio da questa amministrazione che ha aumentato significativamente il peso dei tributi, della Tari, delle tariffe, delle sanzioni e di quanti altri balzelli sono stati posti a carico della cittadinanza, in virtù della rammentata condizione di predissesto e di riequilibrio dell'ente. I cittadini pagavano e continueranno a pagare l'aliquota massima dell'addizionale IRPEF e dell'IMU. Della Tari non abbiamo notizie, semplicemente perché siamo in attesa di conoscere il piano economico finanziario che quantificherà il costo del trattamento dei rifiuti, eguagliando a tale costo l'importo del tributo. Fatto sta che ad oggi non abbiamo elementi per confidare in una riduzione di quell'incremento del 17% in più che la cittadinanza ha già pagato a titolo appunto di Tari, ed analoga è la perseveranza, anzi direi l'ostinazione con la quale l'amministrazione comunale ha confermato anche per il triennio compreso tra il 26 e il 28 la tariffa di talune significative e diffuse di servizi a domanda individuali. Cito ad esempio asili, mense, trasporti e scuole, per servirsi dei quali i cittadini appunto dovranno pagare quel di più delle tariffe che l'amministrazione ebbe già a determinare nel 2024 senza mai ravvedersi a tal proposito. E a ciò è da aggiungere la sciagurata scelta dell'amministrazione di convertire in oasi blu, in parcheggi a pagamento, 965 aree di sosta comprese il territorio urbano, un tempo gratuito. Peraltro sarei curioso di sapere quante prenotazioni abbiamo ricevuto, assessore, per queste oasi per la nostra stagione balneare. E se le famiglie non ridono, certo le imprese, come si accennava, non hanno motivo di fare i salti di gioia al cospetto di questo bilancio, che è bilancio, lo abbiamo detto nel confronto che ha accompagnato la discussione sul regolamento a tema, che è bilancio che reintroduce il canone unico patrimoniale a carico delle imprese edili, a carico delle imprese pubblicitarie, a carico dei bar, dell'attività di ristorazione, a carico di chi altri coltiva la malsana ambizione di occupare suolo pubblico. È bene ribadire anche in questa circostanza che è scelta, è balzello questo da imputare alla sciagurata volontà del governo di reintrodurre appunto il canone unico patrimoniale a carico degli enti locali. Vero è pure che l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto esercitare al meglio la delega che pure ha concesso il governo agli enti locali al fine di esentare in tutto o in parte le imprese esercenti il commercio, le imprese esercenti l'attività di ristorazione, le imprese edili, le imprese pubblicitarie dal pagamento del canone unico patrimoniale, che vale quale aggravante di quel di più che le imprese appunto hanno già pagato a titolo di Tari, e vale da aggravante dei danni che tali imprese hanno subito non già a causa del PNRR, come qualcuno obiettava, a causa dei ritardi accumulati nell'esecuzione dei lavori del PNRR. E chiaramente poi in tema di crisi delle imprese uno spazio apposito deve essere doverosamente dedicato al tema del commercio al dettaglio, perché come pure dicevamo poc'anzi, quello è il mondo in cui durante gli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad una crisi che ha travolto un quarto della nostra economia, dell'economia legata ai negozi di vicinato. Per onestà intellettuale va ricordato che questo certamente è effetto da attribuire al risultato prodotto da una congiuntura di carattere globale che tale è in maniera tale da valicare persino i confini della nazione, ed è congiuntura che ha a che fare con l'avanzata strepitosa, aggressiva della grande distribuzione, con l'avanzata del commercio online. Vero è pure che soprattutto alla luce di questa congiuntura chi ha su di sé responsabilità di governo in ambito locale ha due doveri, obblighi financo morali da onorare. Il primo è quello di prestare misure di sostegno a supporto dell'economia locale, dell'economia dei negozi di vicinato, dell'economia del commercio al dettaglio. L'altro dovere, che pure deve onorare chi governa in ambito locale, è quello di remare in una direzione esattamente opposta rispetto ai fattori che determinano la crisi generale, come appunto l'avanzata della grande distribuzione. Viceversa, tra le pieghe di questo bilancio di previsione e del documento unico di programmazione che lo accompagna, non è dato rinvenire alcunché di tutto questo, forse il contrario. Di certo, come si è detto, non ci sono misure tese ad esentare in tutto e in parte chi vi è tenuto a pagare il canone unico patrimoniale, di certo non vi sono misure di ristoro a favore delle tante imprese che hanno subito sulla propria pelle, sulla pelle della propria attività, i danni, come si diceva, prodotti dai ritardi accumulati in esecuzione dei lavori, e non vi è, con tutta onestà, neanche il proposito, peraltro annunciato da più parti, di calmierare quei canoni di locazione commerciale che pure contribuiscono e non poco a mietere vittime, a spegnere luci, a seminare vuoti lungo le nostre arterie commerciali. Penso a via Roma, penso a via Trenzio Varone, penso a via Pennina, penso anche a altre arterie che pure si snodano nella città che è oltre le mura. A tutto questo si aggiunge anche un'altra aggravante, perché mentre nel mondo dilaga la grande distribuzione che sopprime e spesso sconfigge in noi l'occupazione, la redditività, la tradizione delle nostre imprese commerciali, l'amministrazione, come si accennava, anziché remare in una direzione esattamente opposta, incoraggia e aggrava tale tendenza, perché è amministrazione questa che si accinge con variante a trasformare anche la zona non aria che corre lungo fiume nell'ennesima zona destinata ad ospitare altri centri commerciali, oltre a quelli che già notoriamente infestano la città e che nascono come funghi in Viale Maraini. Ma pensiamo anche alla piastra, che occhio e croce sarà di 7.000 metri e più, che pure a breve aprirà i battenti in Via Salaria per l'Aquila, insomma, che pure è elemento mastodontico che pure dovrebbe indurre a più miti consigli nel pigiare i tasti delle misure di conforto che invece, a beneficio delle nostre imprese locali, in particolar modo di chi esercita il commercio al dettaglio, viceversa, queste bilance in cui da questo punto di vista non si rinviene nulla, piuttosto si rinviene il contrario, niente, se non la luce che riverbera, come accennava poc'anzi il consigliere Vassallo, nel vasto capitolo degli investimenti. Grazie soprattutto, lo si deve dire, ai 37 milioni di euro che avemmo, come dire, la capacità forse di reperire durante l'ultima giunta Cicchetti. A tal proposito, doverosamente ringrazio anche i tecnici con i quali spendemmo la fatica che ponemmo in essere per reperire e i 17 milioni di euro investiti per la riqualificazione del nostro centro storico, e i 20 milioni di euro ottenuti con i programmi della rigenerazione urbana e messi a terra di recente con i lavori in corso per la riqualificazione e il recupero del quartiere di Città Giardino e non solo. Siamo più o meno in linea con la scadenza del PNRR, tanto ci sarebbe da dire a tal proposito, perché se si pone quale scadenza continentale, quella del 30 giugno del 2026, è chiaro che si promuove un'attività che per lo più è di manutenzione, non di trasformazione. Quindi anche in questo è da cogliere l'ottusità, la cecità di quel legislatore comunitario che ha varato un programma di recupero di questo tipo. Però torniamo sul pianeta Rieti. Certo è che rispetto alla scadenza di ordine generale non sono poche le volte in cui i cittadini hanno da lamentare, appunto, come si accennava, il danno prodotto da non pochi ritardi rispetto ai termini fissati dagli appalti. Ma a questo è da aggiungere quel che balza all'occhio, se non altro sul piano epidermico, ove il cittadino che passa nota e comprensibilmente si lamenta e si duole dei non pochi errori che pure sono stati commessi in sede progettuale o di esecuzione dei lavori, rammentiamolo, o eseguiti con i soldi dei cittadini. Ricordo per la cronaca le mattonelle saltate poco dopo la loro posa in opera in via Cinzia, lo spartitraffico fatto e disfatto o in via degli Ulivi per evitare che altri bus rimanessero incastrati, che so, il cancello della scuola Minervini tappato da un marciapiede nuovo. Ma a tutto questo è da aggiungere soprattutto la consapevolezza che i cittadini hanno e come dell'occasione sciupata, se vogliamo, dalla Giunta, che aveva l'opportunità storica di attingere al portafoglio delle risorse del PNRR le risorse per rilanciare e per trasformare la città di Rieti. la Giunta ha compiuto una scelta di ordine diverso, varando una opera per lo più di manutenzione straordinaria, che è opera apprezzabile nella misura in cui lo è sempre lo sforzo cosmetico, direi, di aggiustare o di riparare una strada, un marciapiede, quando strade e marciapiedi hanno bisogno di essere riparate. Altra cosa però è quella che aveva la cittadinanza di fare del PNRR per uno strumento per migliorare la propria viabilità, per aumentare la mobilità sostenibile, per estendere il circuito delle piste ciclo pedonali, per aumentare gli spazi verdi, per aumentare le attrezzature sportive, per incrementare significativamente le funzioni che ad oggi mancano all'appello dei bisogni e delle soluzioni a disposizione della città. La Giunta ha compiuto una scelta di ordine diverso, per lo più che scelta per lo più di manutenzione, a volte straordinaria, a volte meno, ed è scelta questa che ha consumato in solitaria, senza mai promuovere un confronto in sede di Consiglio Comunale sugli investimenti da operare in tema di PNRR, si dice, mi pare, giusto? Ed è scelta compiuta ancora più in solitaria, dal momento che, a dispetto dei buoni propositi, non è stato promosso mai alcuno spazio di confronto con la cittadinanza. È mancato dunque a monte, è mancato a monte della vicenda del PNRR il confronto tra le forze politiche, è mancato a monte del PNRR il coinvolgimento dei cittadini, ma a monte del PNRR è mancata soprattutto la pianificazione urbanistica. Lo si vede dalle strade ristrette a discapito della sicurezza, lo si vede dai marciapiedi allargati senza realizzare un centimetro di piste ciclabili in più, lo si vede dai 200 parcheggi eliminati dai radar del centro storico e del quartiere di Città Giardino, senza progettare e senza realizzare parcheggi alternativi a quelli eliminati dai cantieri, lo si vede, lo si è visto con tutta onestà lungo tutto il corso di una consigliatura in cui, a ben vedere, nessuna delle questioni nodali a cui è legato il futuro della città di Rieti ha trovato e trova una qualche risposta tra le pieghe di questo bilancio di previsione e documento unico di programmazione che lo accompagna. Del resto, la pianificazione urbanistica è la grande assente, o meglio, è la grande dispersa di questa stagione politica. Qui, o meglio lì, per la verità, in quel Consiglio Comunale dove nei trascorsi anni avemmo, se non altro, il coraggio di scegliere, di discutere e di scegliere in ultimo sul futuro delle Porrara, sul futuro dello zuccherificio, sugli ambiti dove dare applicazione alla rigenerazione urbana, sul futuro della Minervini, sul futuro delle aree esterne al Perseo, sul futuro della Sacchetti Sassetti, lì dove si è consumato quel confronto e quelle decisioni in ordine a tali nodali questioni cui è legato l'avvenire della città di Rieti, ebbene in questo stesso Consiglio Comunale ad oggi non si è celebrato nemmeno un confronto sul luogo dove dovrà sorgere il nuovo ospedale di Rieti, sul futuro delle aree ex industriali, e men che meno ci siamo già mai confrontati sul piano che pure abbiamo doverosamente da approvare per la nuova viabilità, per la nuova Minervini, per la nuova Sacchetti Sassetti, per le scuole da ricostruire, di cui non c'è traccia, malgrado i 100 milioni e più che campeggiano nel portafoglio delle risorse a disposizione del Comune di Rieti, che è comune in fase di ricostruzione post-sisma, che è comune parte del cratere. Di tutto questo, come si è detto, non c'è traccia nel bilancio, men che meno c'è traccia nel documento unico di programmazione, nel quale leggiamo piuttosto, non senza ironia, dove sta, potenziare il rapporto diretto con i cittadini, ascoltare le loro proposte, ma anche le critiche. Io quantomeno avrei accompagnato questo proposito con istruzioni per l'uso: contate fino a 10 prima di esprimerne. con tanto di condizionale. Ora, quello che stupisce però, con tutta onestà, che a questo buon proposito di ascoltare maggiormente i cittadini, persino le critiche, come se avessimo avuto bisogno di scriverlo, come se in mancanza di tale precisazione non avessero facoltà di farlo, no? E tutto questo si consuma al cospetto di una realtà in cui nascono come funghi. Assessore, certamente non per sua responsabilità, ci diamo lei, perché tra i pochi sopravvissuti di quest'Aula, dal lato della maggioranza, nascono come i funghi i comitati su tutto, sugli alberi, sulla Tari, sulle strade, sui passaggi a livello, sul commercio. E questo evidentemente sui parcheggi, santo Dio, dimenticavo il... E tutto ciò a fronte di un andazzo politico che apparecchia un tavolo, direi, per dare affermazione a un modello nuovo di partecipazione, che è la partecipazione postuma. Prima si decide l'accertamento straordinario della Tari, prima si trasformano in parcheggi a pagamento i parcheggi, prima si promuove la variante per trasformare in zona commerciale anche la zona non aria, e poi si apparecchiano i tavoli, evidentemente per fare merenda con i cittadini destinatari di quei provvedimenti. È un po' questo il lascito di questa politica dalla bocca larga e dalle braccia un po' corte, oramai.